www.redijo.it e la storia continua. Vita quotidiana del Medioevo all'Hotel del Buon Riposo. La Bella e il Mercante. Chi non poteva sostenere i costi dell'albergo trovava posto dagli stazzonieri che offrirono camere in locazione all'interno di particolari edifici. Queste stanze di dimensioni modeste erano arredate in maniera spartana. Letti e sacconi di paglia su cui dormire, un tavolo e al massimo un cassone per riporre oggetti o indumenti. Chi sceglieva di soggiornarvi, quindi, arrivava ai bagni provvisto di biancheria personale e di quegli oggetti e utensili necessari alla permanenza. All'ospite, appena giunto, si presentava un ambiente scarno da ripulire e sistemare prima di potervi alloggiare. Così, in una novella di Giovanni Boccaccio, giorno 8 novembre 10, ambientata a Palermo, si narra dell'incontro tra un mercante fiorentino e una bella siciliana in un bagno presso la città. Qui, prima che la dama arrivasse, erano giunte due sue serve a sistemare la stanza presa in affitto. L'una aveva un materasso di bambagia bello e grande in capo e l'altra un grandissimo paniere pieno di cose. Esteso questo materasso in una camera del bagno sopra una lettiera e vi misero su un paio di lenzuola sottilissime listate di seta, poi una coltre di bucherame, che è un fine tessuto di lino di provenienza orientale, cipriana bianchissima con due origlieri lavorati a meraviglie. Una stazione termale all'altezza poi doveva disporre di un consistente approvvigionamento alimentare per soddisfare le richieste dei tanti che alloggiavano nelle stanze private, ma anche per gli ospiti degli alberghi che non volevano vincolarsi ai pasti preparati dagli osti. Le strade dei bagni pullulavano così di venditori di generi alimentari, di abitanti del luogo venuti a smerciare le loro eccedenze o quanto ricavato dalla caccia o dalla pesca. I prezzi praticati dai venditori non erano però i più economici, nelle loro maniere le più affabili, dal punto di creare spesso nervosismo e incidenti con i bagnanti. Così, nel 1447, alle terme di Macereto, vicino a Siena, il nobile Pietro di Cristoforo Borghesi aveva percosso con due pugni in faccia un certo Antonio di Grego da Massa, che si era rifiutato di vendergli il suo pesce, rispondendogli anche villanescamente. «Tu non orai né con denari, né senza denari». Certo, che voleva evitare problemi e soprattutto chi non disponeva di grosse somme da spendere, cercava di arrivare al bagno con il maggior carico di provviste possibili. A dimostrazione di ciò sappiamo che gli abitanti di Firenze, soliti recarsi in gran numero alle terme, godevano agli inizi del 400 dell'esenzione dell'imposta di gabella per carichi di panni e alimenti fatti uscire dalla città con destinazione bagni, per uso personale o della propria famiglia. Ma anche nobili e principi usavano recarsi alle terme cariche di provviste, come il principe Alessandro Gonzaga, che nel 1461 soggiornò a Bagni di Petriolo e che, in una lettera inviata alla madre, si rammaricava di non aver incluso tra le sue scorte alimentari alcune forme di formaggio mantovano che sarebbero state gradite dai nobili senesi con cui era venuto in contatto. E i due ladroni. Della fama e del prestigio di una stazione termale traeva beneficio anche la città dominante. Alle autorità interessava che i bagni fossero sempre più frequentati, così da assicurarvi un'importante entrata economica, e ovunque si mossero per migliorare i servizi, praticare un controllo sui prezzi e garantire la sicurezza agli ospiti. L'applicazione delle specifiche normative, che era spesso delegata agli operatori termali, direttamente interessati a un'ottimale funzionalità dei bagni. Albergatori e stazionieri avevano una serie di doveri da osservare, come svuotare e ripulire i punti di balneazione, riparare perdite nelle condutture in cui scorreva l'acqua, far rispettare l'ordine pubblico, rifiutare l'alloggio ai delinquenti, impedire il gioco di azzardo e proibire che gli ospiti portassero con sé alcun tipo di arma. La sicurezza dei bagnanti era tra le prime preoccupazioni dei gestori delle stazioni termali, e frequenti erano le risse che scoppiavano in seguito ad antipatie e vecchie ruggini, magari a causa di una bella corteggiata, quasi sempre facilitate da qualche bicchiere di troppo. Ma la grande affluenza di persone e soprattutto la presenza di gente danarosa alimentava la venuta ai bagni anche di ospiti indesiderati come scrocconi, bari, malandrini e ladri di ogni sorta. In particolare i furti erano una minaccia costante, data l'abituale promiscuità che caratterizzava gli alberghi e gli spazi adibiti alla balneazione. Erano pronti a tutti due ladroni, Giuliano Di Pietro, detto il Perugino, e Giovanni Piccinino da Spoleto, che nel 1450, in un albergo di Petriolo, volevano derubare un ospite che incautamente aveva mostrato di avere con sé molti denari. I due, prima, tentarono di avvelenarlo mettendogli ripetutamente dell'arsenico nei pasti, poi, visto che il veleno non sortiva gli effetti sperati, avevano deciso di tagliargli la testa con una scure e seppellirlo nella stalla dell'albergo. Il piano fallì solo perché l'uomo, improvvisamente, la mattina seguente, decise di partire per Siena. E la storia non è finita qui, perché della dolce vita e della norma di legge ne parleremo nella prossima puntata. www.redigio.it. E la storia continua.